serata. Allora, procediamo con il terzo punto all'ordine del giorno, anzi, visto gli argomenti del terzo e del quarto punto, direi di procedere alla discussione congiunta, quindi sulla relazione sull'attività e sul bilancio 2023 della Fondazione Campori e poi l'approvazione del budget della Fondazione Campori, budget per il 2024. Direi di procedere con una discussione comune, poi ovviamente mettiamo in votazione soltanto il punto 4, cioè l'approvazione del budget. Vi leggo prima una comunicazione che ci ha mandato il presidente della Fondazione Campori, Caterina Bagni. Gentili consiglieri, in occasione dell'ultima presentazione del bilancio consuntivo e preventivo della Fondazione Campori a questo Consiglio Comunale, vista la mia candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative, ho ritenuto opportuno delegare alla presentazione la direttrice dottoressa Simona Bezzi. Con l'occasione auguro a tutti buon lavoro. Cordiali saluti, Caterina Bagni, Presidente della Fondazione Campori. Quindi chiamo qui la dottoressa Bezzi.
Allora, buonasera a tutti. Nella relazione di attività che è stata consegnata ai consiglieri viene illustrata nel dettaglio tutta l'attività della Fondazione Campori, quindi io quest'oggi evidenzierò, così come ho fatto in occasione della commissione della settimana scorsa, gli aspetti salienti di questo anno di attività del 2023. Come al solito, i documenti economici che vi sono stati consegnati sono il bilancio a partite contrapposte, che è il bilancio, diciamo, ufficiale che viene depositato, e una tabella di conto economico che noi normalmente elaboriamo per rendere più leggibile il nostro bilancio, sebbene negli anni sia stato fatto un lavoro molto importante, diciamo, anche sul bilancio a partite contrapposte per cercare di dare dei nomi ai conti di bilancio che fossero il più possibile intellegibili. E io utilizzerò nel raccontarvi l'attività del 2023, seguirò diciamo così, l'elenco dei progetti così come sono descritti nella tabella di conto economico, in modo che sia più facile seguire. Per quanto riguarda i ricavi del 2023, non abbiamo insomma, delle particolari novità rispetto agli anni scorsi. Vi evidenzio però la maggiore contribuzione del Comune di Soliera per i progetti eventi invernali natalizi 35.000 euro, la mostra in linguaggio delle immagini 20.000 euro e la riapertura del nuovo Cinema Teatro Italia per 15.000 euro. Volendo evidenziare sempre le particolarità insomma, di questo anno, vi evidenzio il contributo del Comune di Soliera, scusate, del Comune di Modena per Arti Vive Festival per 18.300 euro. E gli aumentati incassi del Festival Arti Vive che quest'anno ha incassato 24.000 euro. Vi evidenzio inoltre il tema dei risconti 2024 che trovate sempre diciamo, nella sezione ricavi per 64.166 euro. Vi ricordo che i risconti sono quei progetti che vengono finanziati in un anno, in questo caso nel 23, ma che cambiano competenza perché vengono effettivamente realizzati nell'anno successivo. Questo accade perché i contributi vengono chiaramente erogati nell'anno solare, ma essendo il nostro anno a cavallo di due annualità perché ricalca l'anno educativo, noi facciamo attività da settembre a luglio, quindi dei progetti possono essere effettivamente realizzati anche nell'anno successivo. Procedo a illustrarvi l'attività, come vi dicevo, seguendo l'elenco dei progetti così come sono illustrati nella tabella di conto economico, partendo da Arti Vive Festival. La grossa novità, ve l'ho evidenziata anche così parlando un po' dei ricavi di Arti Vive nel 2023, è stato il concerto che abbiamo fatto a Modena. Sapete che Arti Vive Festival, che è un festival di musica indipendente e di teatro e performance artistiche, è giunto quest'anno alla sua 16ª edizione. Grazie. Abbiamo fatto quest'anno 18 concerti live, di cui 5 internazionali, 9 spettacoli teatrali e 7 DJ set. E anche questo festival è stato caratterizzato da anche da una dimensione che è stata quella dello street food e dello spazio Bimby, che ha cercato di coinvolgere un po' tutta la cittadinanza, non soltanto chi veniva a Soliera perché è interessato alla musica. E anche quest'anno abbiamo cercato di porre grande attenzione al consumo di minor rifiuti possibili. Anche quest'anno infatti abbiamo portato avanti l'iniziativa dei bicchieri riutilizzabili. È abbastanza evidente, anche confrontando la manifestazione della fiera e quelle di Arti Vive, il minor livello di rifiuti che si trovano in città il giorno successivo alla manifestazione. Questo è un indicatore molto semplice ma anche molto efficace per capire quanto la scelta di utilizzare i bicchieri riutilizzabili abbia impattato positivamente sulla manifestazione. Anche quest'anno abbiamo avuto un grande coinvolgimento del territorio, che si è esplicitato non soltanto nella collaborazione delle associazioni che hanno partecipato come ogni anno all'organizzazione della manifestazione, ma anche nella presenza di 30-40 volontari che hanno prestato servizio nella manifestazione, che complessivamente ha contato circa 6.000 presenze. Diciamo che negli ultimi 10 anni Arti Vive è molto cresciuto, è diventato un festival di richiamo nazionale, lo testimonia anche il fatto che comunque la città di Modena ci abbia tenuto a fare una data del festival come apertura del programma estivo dei giardini ducali, e anche dal fatto che nonostante insomma non abbiamo un ufficio stampa professionale dedicato, ogni anno Arti Vive viene segnalato come evento di rilievo nel panorama culturale italiano da numerose testate di settore. Procedendo nell'illustrazione delle attività con il criterio che vi dicevo poc'anzi, cioè di evidenziare le particolarità dell'anno 2023, passo al settore biblioteca. Sono tre le cose che vorrei evidenziare su quest'anno. Intanto la grossa novità del 23 è stata che ci siamo dedicati più che in passato alla promozione della lettura per gli adulti. Negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo dal 2019 in avanti nelle attività per ragazzi. Il 2023 è stato l'anno in cui abbiamo arricchito la proposta per adulti. Abbiamo iniziato in febbraio con la rassegna Soliera d'autore, che si è svolta proprio qui in sala consiliare, ospitando due autori, Sandro Campani e Fabiano Massimi, e nella seconda parte dell'anno invece abbiamo celebrato l'anniversario, il 20° anniversario della presenza della biblioteca qui in Castello, con un ricco programma di attività che è iniziato ad ottobre come coda di Festa del Racconto ed è terminato a dicembre, ed ha portato a Soliera autori come Simonetta Agnello Orbi e Matteo Bibianchi, Gianandrea Cerone, Fabiano Massimi e molti altri. L'altro aspetto che volevo evidenziare è che anche nel 2023 siamo stati beneficiari del contributo MIBACT, che ci ha consentito di avere 7.000 euro in più per l'acquisto di libri. Negli anni passati questo contributo era stato utilizzato soprattutto per rafforzare e svecchiare il patrimonio della Biblioteca Ragazzi. Quest'anno invece lo abbiamo utilizzato, oltre che per istituire in Biblioteca Ragazzi una sezione fumetti, anche per arricchire molto il patrimonio della Biblioteca Campori. L'ultimo aspetto che vorrei evidenziare per la biblioteca è il fatto che anche quest'anno abbiamo avuto un consistente aumento di prestiti. Parliamo del 10% in più rispetto al 2022, e questo è un trend praticamente ininterrotto dal 2014. Vi basti pensare che dal 2014 ad oggi i prestiti sono aumentati del 60%, e oggi siamo al 38% in più rispetto al 2019, quindi all'ultimo anno pre-Covid. E anche durante il Covid comunque la nostra biblioteca si è abbastanza distinta, abbiamo avuto una contrazione del solo 24%, quando invece altre biblioteche, anche qui vicino a noi, sono arrivati a meno 50 o meno 70%. È stato molto importante in quel periodo riuscire a riorganizzare il servizio, a inventarsi diciamo modalità nuove. Noi infatti siamo state all'epoca la prima biblioteca della provincia di Modena, ad esempio, a portare avanti l'iniziativa del prestito a domicilio. E questo insomma credo che sia stato un importante risultato. E, pensando appunto sempre alle cose che hanno caratterizzato il 2023, vorrei portare la vostra attenzione sulla riapertura del cinema. Dopo diversi anni di chiusura, sapete che il cinema ha chiuso con il Covid sostanzialmente, a dicembre ha riaperto il nuovo Cinema Teatro Italia. Sapete che è stato oggetto di un intervento di riqualificazione, che è stato portato avanti dal Comune. Noi come Fondazione ci siamo occupati di una piccola parte riguardante l'interno. Il 15 dicembre abbiamo inaugurato con un incontro e visione del film con il regista Giorgio Diritti. Da quel momento in avanti è ripartita la programmazione cinematografica, che per un primo periodo fino all'Epifania ha goduto di una, diciamo, di una tariffa promozionale a 2 euro. Mentre dal 10 di gennaio in avanti siamo tornati alla consueta programmazione, quindi Cine Kids e film per adulti, e con il prezzo normale. Ad oggi abbiamo avuto 3.400 persone che sono venute a vedere film al cinema, con una media di presenze di 40 presenze per il Cine Kids e 64 per il cinema adulti. Siamo anche qui sopra le medie del 2019, quindi è stato sicuramente un inizio molto incoraggiante. Abbiamo anche rilanciato la campagna di adesione, diciamo, al gruppo cinema, perché vi ricordo che nel caso del nostro cinema la programmazione non viene scelta dalla Fondazione Campori, dai dipendenti della Fondazione, ma viene scelta attraverso un gruppo di interesse formato da volontari che appunto si riuniscono e che decidono tutti insieme, coordinati chiaramente dalla Fondazione Campori, quelle che sono le proiezioni. Passo adesso invece all'area infanzia e adolescenza, quindi i servizi che hanno sede al Mulino. E qui, volendo evidenziare un pochino le particolarità di questo anno, certamente non posso non citare il trasferimento dello spazio giovani. Abbiamo trasferito nel mese di ottobre lo spazio giovani dal secondo piano del Mulino al piano terra, con un'inversione delle funzioni, quindi le funzioni che erano a piano terra, ovvero sala civica e sala e uffici associazioni, oggi si trovano al secondo piano. E ci tengo a ricordare che questa inversione è stata, diciamo così, il frutto di un processo partecipativo che è stato realizzato nel 2021 grazie al bando regionale sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna, e proprio la richiesta del trasferimento dello spazio giovani al piano terra era stata una delle richieste appunto che erano emerse da questo processo partecipativo. L'obiettivo del processo partecipativo Reset era proprio entrare in relazione con i ragazzi di Soliera e con le loro famiglie per capire quali aspettative questi avessero rispetto a un luogo dedicato ai giovani. E oltre alla richiesta, insomma, di spostare lo spazio giovani al piano terra del Mulino, era emersa anche la richiesta di integrare l'attività aggregativa dello spazio giovani con attività di laboratorio, comunque attività che potessero aiutare lo sviluppo di competenze. E dal 2021 ad oggi abbiamo cercato anche di integrare questo aspetto, tant'è che sono molto aumentati i laboratori di teatro, di fotografia, di web radio che vengono realizzati nello spazio giovani. Un'altra cosa molto importante è che finalmente oggi riusciamo a vedere un po' i frutti di un cambiamento all'interno della gara d'appalto che era stata fatta nel 2019. Nel 2019 avevamo infatti arricchito la proposta dello spazio giovani inserendo, oltre a, diciamo così, un operatore STEM a cavallo tra ludoteca e spazio giovani, avevamo inserito anche la possibilità di fare delle attività pomeridiane a scuola. A causa del Covid queste attività per diversi anni non sono state fatte, adesso abbiamo iniziato a farle e possiamo dire che la presenza degli operatori a scuola e pomeriggio è uno degli elementi, insieme anche al trasferimento dello spazio giovani, che hanno consentito di aumentare il numero di utenti presenti nello spazio giovani. Sempre parlando del Mulino, vi do due informazioni anche sulla ludoteca, perché l'effetto che vi dicevo poc'anzi rispetto finalmente ad essere riusciti a portare a regime tutte le migliorie e le innovazioni che avevamo messo in campo con la modifica della gara d'appalto nel 2019, hanno avuto anche un ottimo riscontro sulla ludoteca, perché anche lì siamo riusciti a portare a regime i laboratori creativi e i laboratori STEM che si svolgono tutte le settimane. E quest'anno, nell'anno solare 2023, abbiamo svolto 62 laboratori creativi che hanno coinvolto 750 bambini e ragazzi e 28 laboratori STEM che ne hanno coinvolti 335, quindi le presenze sono significative. E proseguendo, insomma, nell'illustrazione delle particolarità un po' di quest'anno, vorrei citare l'estate nelle frazioni, che era stata fatta anche nel 2022 ma che nel 2023 è stata potenziata. Abbiamo fatto 5 spettacoli a Limidi, di cui 3 indirizzato a un pubblico di bambini, poi anche degli eventi estivi a Sozzigalli con le serate musicali con i DJ di Radio 1954 e spettacoli all'interno della Sagra di San Bartolomeo e di Solzigaldo in Festa. Prima di passare a trattare quelli che nel nostro schema definiamo progetti speciali, volevo richiamare la vostra attenzione anche sul capitolo 12 spese generali, dove l'unica spesa che ha subito una variazione da segnalare è quella riguardo gli stipendi del personale dipendente, perché nel 2023 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di Federculture, che è quello che noi applichiamo, e quindi, come ogni volta che si verificano questi aumenti, abbiamo dovuto corrispondere ai dipendenti anche gli arretrati, e quindi in questa annualità vediamo che mentre in preventivo erano previsti 282.000 euro, la spesa complessiva è di 297.798,91 euro. Riguardo i progetti speciali, intanto vi ricordo che cosa noi come mai definiamo questa sezione del bilancio progetti speciali. Qui di solito mettiamo i progetti che non hanno un finanziamento strutturale in bilancio, ma che devono essere rifinanziati ogni anno, e che molto spesso sono progetti che comportano una coprogettazione con soggetti esterni. Oltre all'estate nelle frazioni, qui troviamo anche la mostra Il linguaggio delle immagini. Sapete che nel 2018 è nato il progetto Castello dell'Arte, questo è il sesto appuntamento all'interno di questa cornice. Quest'anno abbiamo proposto una mostra fotografica, che come ogni anno è stata possibile grazie al contributo di importanti partner istituzionali come la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, ma anche grazie a sponsor privati che hanno contribuito appunto con delle sponsorizzazioni. Questa è stata la seconda mostra più vista tra quelle proposte al Castello dell'Arte. La più vista in assoluto rimane la prima, Intramenia, ma anche questa mostra ha totalizzato più di 3.000 visitatori nel periodo di apertura. È stata aperta dall'inizio di ottobre all'inizio di gennaio. Sono andate molto bene anche le visite guidate, che hanno coinvolto più di 150 persone. Nei progetti speciali mettiamo anche Solido, che è un progetto collegato, almeno nel cuore, ad Arti Vive Festival. È un progetto che trova la sua origine durante il Covid. Durante il periodo Covid, quando non era possibile fare spettacolo dal vivo, è nata un po' una sinergia con altri due festival, Ferrara sotto le stelle e A cielo aperto di Cesena, e su una comunanza di visione e di valori è nato appunto questo progetto Solido, che all'inizio era semplicemente una sorta di sodalizio, poi è diventata anche una vera e propria associazione per presentare una progettualità sulla legge regionale 2, la cosiddetta legge musica, sulla quale appunto siamo stati finanziati per un triennio. Che in complessivo il finanziamento regionale è un finanziamento di 23.200 euro, che però non viene utilizzato soltanto su Soliera, ma viene appunto utilizzato in questa rete di festival. L'attività di Solido principale è quella legata alla circuitazione di artisti emiliano-romagnoli nei festival che appunto fanno parte della rete, e l'altra linea di intervento è invece quella che riguarda Solido, il festivalino Solido, che fino a quest'anno si era svolto sempre online, ma che nel 2023 si è svolto in presenza ad Habitat il 3 e il 4 febbraio 2023. E in questi due giorni ci sono stati dei concerti, dei DJ set, dei talk, delle installazioni artistiche, e la cosa interessante è stato portare ad Habitat non soltanto gli appassionati di musica, le persone che seguono abitualmente Arti Vive, ma anche trovare un luogo dove i lavoratori del settore, gli operatori del settore potessero trovarsi a discutere su alcune tematiche che in questo caso erano tematiche più che altro legate al tema del digitale. Poi abbiamo le iniziative natalizie. Quest'anno, l'ho detto in apertura, abbiamo avuto una maggiore contribuzione da parte del Comune per rendere più ricche le celebrazioni e le attività legate al Natale. Abbiamo fatto il tradizionale appuntamento con Auguri Soliera, che si svolge di solito la prima o la seconda domenica del mese, e poi abbiamo aggiunto tre sabati di dicembre, dove in Piazzetta City si è tenuto il Natale in piazzetta. Quindi una serie di animazioni per le famiglie, famiglie, per i bambini, e devo dire che è stato possibile realizzare il Natale in piazzetta soprattutto grazie alla collaborazione dei genitori dell'istituto comprensivo e anche degli scout che ci hanno aiutati ad animare le piazzette e a tenerle vive con anche un servizio bar, un'attività insomma di animazione. E anche durante il Natale abbiamo potuto promuovere delle attività nelle frazioni, penso al concerto dei Flexus che cantano Gaber a Limidi, ma anche agli spettacoli al centro civico di Sozzigalli. Inoltre abbiamo svolto, come al solito, un'attività di coordinamento fra tutte le associazioni per cercare di portare avanti un calendario che è arrivato abbondantemente dopo l'Epifania. Negli ultimi anni l'attività della Fondazione si è molto ampliata, lo dice anche il nostro bilancio, che quest'anno chiude a 1.008.000 euro con un avanzo di gestione di 7.242,42 euro. Vorrei soltanto così ricordare che nel corso degli ultimi anni la Fondazione ha ampliato notevolmente la propria attività. Dal 2016 cura interamente le manifestazioni del Comune di Soliera, cosa che prima non accadeva, e siamo molto soddisfatti di vedere che queste manifestazioni di anno in anno sono sempre diventate più partecipate. Ricordo che prima che le manifestazioni le prendessimo in mano noi, un consigliere, vostro collega, le aveva definite dead man walking, per dirvi quanto poco erano partecipate, perlomeno insomma, si riferiva alla fiera all'epoca. L'apertura di Habitat nel 2016, la nascita del Castello dell'Arte nel 2018, auguri Soliera sempre nel 2018, la nascita del coordinamento solido nel 2020 e anche tante attività che hanno consentito di rendere i servizi che eroghiamo migliori. Penso alla riqualificazione della biblioteca junior e della ludoteca nel 2019 e alle ultime due riqualificazioni dello spazio giovani e del cinema. Tutto questo per dire che quest'anno, come anche negli anni passati, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per cercare di realizzare nel migliore dei modi le linee di indirizzo che ogni anno il Consiglio in questa occasione ci fornisce. Grazie.
Grazie, ci sono domande?
Sì. Se è in previsione di aprire uno spazio giovani nelle frazioni, perché a Limidi c'era e da quello che so funzionava, quindi sì. Poi se era anche possibile sapere come mai è stato chiuso, perché non lo so.
Allora sì, lo spazio giovani era presente sia a Limidi che a Sozzigalli. È stato chiuso perché in realtà negli ultimi anni non c'era una grande presenza di ragazzi in nessuno dei due spazi, probabilmente perché non c'era una particolare continuità nelle attività, e quindi si è preferito investire su un pacchetto di ore esterne all'apertura del servizio. Quindi si è preferito rinunciare all'apertura di un servizio che fosse aperto un certo numero di ore a settimana per fare delle attività pomeridiane. Poi queste attività nel tempo sono diventate attività nelle scuole, perché si è pensato, e per adesso insomma questa ipotesi sta funzionando, che agganciare i ragazzi nelle scuole fosse il metodo più semplice e migliore per poi portarli anche allo spazio giovani, perché la scuola viene comunque riconosciuto come un ambiente protetto nel quale si partecipa più volentieri a delle attività magari che non si conoscono. Ma non escludo che se ci dovesse essere l'esigenza o la richiesta, anche in futuro si potranno organizzare delle attività nelle frazioni. È una cosa che assolutamente si può prendere in considerazione.
Un attimo, consigliere, facciamo anche l'approvazione del budget, così facciamo un'unica discussione e raccogliamo un po' di domande, così. Grazie.
Allora, sull'approvazione del budget sarò abbastanza veloce, nel senso che quest'anno anche, visto che è un anno particolare, perché appunto abbiamo il passaggio di amministrazione. Il bilancio preventivo che è stato approvato nel Consiglio del 20 dicembre è un bilancio assolutamente standard, quindi lo vedete, non presenta particolari progetti speciali. Nei ricavi vediamo stimati gli incassi del nuovo Cinema Teatro Italia e di Arti Vive Festival. Poi abbiamo le contribuzioni del Comune di Soliera, di Fondazione Cassa di Risparmio di Capi, Arci Soliera, e qui l'unica novità è l'aumento di contribuzione del Comune di Soliera da 620 a 650 mila euro. E poi abbiamo i trasferimenti da terzi su progetti, che sono gli stessi che avete visto l'anno scorso, perché sono, eccetto diciamo la legge 2, che è quella su cui viene realizzato solido, perché è finito il triennio di finanziamento, quindi ci dobbiamo ricandidare, abbiamo i soliti 5.000 euro del Comune di Capri per Festa del Racconto, il contributo di Regione Emilia Romagna su Arti Vive Festival, sulla legge regionale 1399, e il contributo dell'Unione Terre d'Argine per la realizzazione del bando dopo scuola. Dopodiché la parte insomma relativa ai costi è declinata prevedendo tutte le attività ordinarie, e i budget sono gli stessi dell'anno scorso, eccetto per il cinema teatro, nel quale vedrete che per il 2024 non è prevista l'attività teatrale. Questo solo perché le vicissitudini, diciamo, che hanno portato a stabilire le tempistiche di ristrutturazione del cinema non ci hanno messo nelle condizioni di programmare per il 2024, per l'inizio del 2024, l'attività teatrale. E visto che normalmente la nostra stagione si svolgeva da gennaio a fine aprile e non, diciamo, nella seconda parte dell'anno, quindi nel periodo ottobre-dicembre, abbiamo deciso di prenderci, diciamo, un anno sabbatico sulla programmazione teatrale, di investire quest'anno soltanto sulla programmazione cinematografica. Sono lievemente variati i contributi concessi ad associazioni nell'attività, la prima voce, contributi per le attività culturali d'estate nei parchi, semplicemente perché è stato riportato nel 2024 un piccolo risparmio che si era verificato nell'anno precedente. E rimangono invariate anche le voci di spesa per il centro di costo relativo al mulino. Vi anticipo però che a luglio di quest'anno scadrà la gara attualmente in essere, l'affidamento attualmente in essere alla cooperativa Accento, e che a breve uscirà una gara per riaffidare la gestione dei servizi ludoteca e spazio giovani ad un altro soggetto. Rimangono invariate anche le spese previste per Habitat, e anche le spese generali non hanno subito variazioni, eccezione fatta per, come vi dicevo prima, le spese di personale, perché nel 2024 entrerà a regime completo l'aumento che è stato previsto nel rinnovo del contratto nazionale. Quindi abbiamo un piccolo aumento dei costi rispetto a quanto era stato inizialmente previsto. E nei progetti speciali trovate appunto gli eventi estivi nelle frazioni, la parte di eventi natalizi e invernali che si sono svolti nel mese di gennaio 2024, e anche qui ritrovate la mostra Linguaggio delle immagini, semplicemente perché una coda di spese chiaramente si è verificata alla chiusura della mostra. Il preventivo si chiude con una previsione di spesa di 878.366,50 euro.
Grazie. Domande da parte dei consiglieri? Prego, consigliere Straforini.
Sì, la mia era una curiosità e anche una domanda. Ho trovato molto interessante l'istituto del prestito a domicilio. Ecco, volevo un attimo capire se c'era una compartecipazione dell'utente, com'era un po' strutturata, ecco, perché l'ho trovato veramente interessante, e magari anche se avete qualche numero di chi ha usufruito, non so, nell'anno. Grazie.
Allora, il prestito a domicilio è stato attivo soltanto nell'anno, diciamo, delle chiusure Covid, e si funzionava all'epoca con un sistema abbastanza rudimentale che avevamo creato, che era un modulo di Google attraverso il quale si poteva prenotare il libro, e all'epoca utilizzammo il nostro operatore cinema, che era momentaneamente senza occupazione, diciamo, non aveva la sua occupazione ordinaria, per fare le consegne. e nel corso di quell'anno 600 utenti hanno usufruito di questo servizio. E la cosa interessante che ci aveva un po' portato anche a riflettere era che molti di questi utenti erano proprio collocati nelle frazioni e quindi avevano usufruito molti utenti di Limidi e di Sozzigalli.
Grazie, altre domande?
Chiedevo se c'è in fondazione la possibilità per i cittadini di fare proposte riguardanti le attività culturali, cioè se esiste tipo uno sportello, insomma, oppure una mail.
Allora, non c'è un vero e proprio sportello, però diciamo che credo che il numero di cellulare mio, di Matteo, che è il vice direttore, Maura, che è l'operatrice eventi, più o meno lo abbiano tutti. Noi abbiamo degli orari di apertura, quindi siamo in habitat tutti i giorni e accogliamo chiunque venga a proporci attività. Anzi, vi dirò di più, abbiamo già fatto due riunioni anche sulla baby disco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi ci siamo messi avanti anche rispetto alla discussione qui. Quindi sì, poi diciamo che è chiaro che per la nostra natura tendiamo ad interloquire di più con soggetti strutturati, quindi spesso con le associazioni, però chiunque venga in habitat viene accolto e insomma raccogliamo le proposte di chiunque venga, quindi sì, in un qualche modo mi sento di dire di sì.
Altre domande? Se non ci sono altre domande procediamo pure con gli interventi. Prego, consigliera Lanza.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Devo dire che sono particolarmente contenta di terminare questa consigliatura intervenendo sulle attività della Fondazione. Una tematica che ho sempre seguito in questi anni, sia a livello professionale che come singola cittadina, per le proposte e le attività che la Fondazione ha fatto. Ricordo che la Fondazione è stata istituita per volere dell'amministrazione nel 2010, quindi parliamo circa di 14 anni, e lo scopo era appunto quello di garantire un'autonomia e una pluralità di idee, di percorsi che la Fondazione poteva portare avanti. Se non avessimo avuto la Fondazione, gli aspetti culturali sarebbero stati gestiti da un assessore. E qual è la missione e la forza della Fondazione? È quella di gestire servizi ovviamente didattici e ludici rivolti ai bambini, ma anche attività culturali e manifestazioni ricreative. Il punto, secondo me, che rappresenta un punto molto importante della Fondazione è quello di collaborare e cooperare. Come diceva prima Simona, la Fondazione collabora con soggetti privati, pubblici, volontariato, associazioni, gruppi di promozione, e questo per cercare di realizzare progetti culturali condivisi. Questo è sicuramente un elemento di forza della Fondazione. Qual è il valore che ha avuto la Fondazione in questi anni in cui ha operato nel nostro territorio? Sicuramente le proposte culturali che la Fondazione ha realizzato, che è riuscita a portare, sono proposte che hanno prodotto dei cambiamenti, anche dei cambiamenti a livello sociale, culturale, all'interno del nostro territorio, e questo ha creato comunque, ha messo in evidenza capacità, competenze e passione non solo del singolo volontario, del singolo gruppo, che insieme ad un organo come la Fondazione diventano un vero e proprio patrimonio della collettività del nostro territorio. Entrando più nello specifico, diciamo così, di quella che è i punti in cui andremo poi a votare in questo consesso, per quanto riguarda il bilancio, e non aggiungo niente rispetto a quello che ha detto Simona, ma volevo soffermarmi invece su un costo che è quello relativo agli stipendi. Sicuramente nel 2023 c'è stato un aumento dato appunto dal contratto, ma quello che volevo evidenziare era più che altro che La fondazione ha 8 dipendenti, di cui 4 full time e 4 part time. E di questi 8, 4 lavorano all'interno di veri e propri servizi, quindi sono dislocati in biblioteca, nel cinema, quindi in servizi che hanno orari di apertura e di chiusura. Questo per evidenziare che il numero dei dipendenti rispetto alla vastità delle proposte, delle attività che negli ultimi anni sono comunque aumentate, è veramente un numero minimo con cui si riesce a portare avanti una proposta di questo tipo, una proposta di attività anche originale e mai banale. Oltre a tutto questo, come è stato detto in commissione, la fondazione si occupa anche di gestire tirocini di servizi civili, tirocini di servizi universitari, volontari, e anche in questo aspetto la fondazione non si limita soltanto a i dipendenti della fondazione non si limitano soltanto a far fare qualcosa a questi ragazzi, perché per la maggior parte sono dei giovani, ma creano un vero e proprio percorso di formazione con questi ragazzi, cercando appunto di fargli vedere, soprattutto fargli capire realmente che cosa vuol dire fare l'operatore culturale. Quindi anche questa è un'aggiunta, diciamo così, a quelle che sono già le loro competenze. Anche perché le aree di intervento della fondazione, le tre macro aree di intervento della fondazione, quindi area cultura e spettacoli, biblioteca e area infanzia e adolescenza, sono tre aree molto vaste, l'abbiamo visto dalla relazione che è stata presentata, una relazione sempre dettagliata, sono tantissime le proposte, tanti progetti e tanti anche gli enti a cui si rivolgono, quindi volontariato, associazioni, la scuola, tutta la parte relativa anche alle manifestazioni che prima non veniva curata dalla fondazione. Per quanto riguarda le attività, potremmo parlare per ore, ma cerchiamo di sintetizzare. Pongo l'attenzione proprio su alcuni elementi di novità del 2023. Non si può non parlare del cinema teatro, perché sicuramente ha rappresentato per la nostra comunità una riapertura molto importante. I cittadini speravano e volevano che il cinema riaprisse. È una realtà locale che funziona molto bene, e dai numeri che ci sono stati detti questa è insomma la dimostrazione. Addirittura i numeri sono superiori rispetto al pre-Covid, quindi l'utilizzo di questo spazio è sicuramente uno spazio importante. Sempre per evidenziare l'aspetto collaborativo che la fondazione ha con il territorio, metto in evidenza sicuramente l'estate con le frazioni, quindi la collaborazione con il centro civico di Sozzigalli e con il centro polivalente ha rappresentato un arricchimento della proposta, ma soprattutto anche ha dato la possibilità di utilizzare parti del nostro territorio che non sono il capoluogo, valorizzando alcuni aspetti e permettendo anche ai cittadini delle frazioni di avere alcuni momenti dedicati espressamente a loro. Sempre sulla collaborazione abbiamo la festività natalizia. Quest'anno abbiamo avuto un ricco calendario di appuntamenti, di iniziative, soprattutto per i bambini ma anche per le famiglie, e anche qui l'aspetto collaborativo e partecipativo è stato molto importante. Concludo il mio intervento dicendo due parole su Reset, che riguarda l'area degli adolescenti. È interessante vedere come il ridisegno, diciamo così, la ridefinizione di questo spazio sia nato da un confronto partecipativo con i ragazzi e con le famiglie. Quindi in base alle opinioni, in base alle suggestioni, in base a ciò che è emerso, si è riqualificato, ridefinito questo spazio. E sicuramente lo spostamento in una posizione più centrale ha aiutato molto, ma mi ha colpito in modo particolare, sui dati che sono emersi da Reset, il fatto che ci siano molte presenze e che sia abbassata anche un pochino l'età dei ragazzi. Mentre prima si parlava di ragazzi sui 17-18 anni, adesso ci siamo un pochino spostati dagli 11-12 in poi. Questa è sempre stata una fascia un po' difficile da catturare. Capisco anche il discorso di Simona quando dice abbiamo bisogno anche della scuola che funga un po' come catalizzatore. Questo secondo me è veramente un punto molto positivo di questo progetto, perché è andato anche a mettere in evidenza un'esigenza. Avevamo l'esigenza di riuscire a recuperare, a dare uno spazio a questi ragazzi. Concludo ringraziando la Fondazione, nella persona del Presidente, nella persona dei suoi collaboratori, per l'impegno, per la passione, per la professionalità e per la competenza che in questi anni ha dimostrato, e concludo dicendo appunto che i risultati ottenuti sono veramente ottimi. Grazie.
Grazie, altri interventi? Prego, consigliere Rosso.
Grazie Presidente, volevo solo fare una domanda, visto che nella delibera andiamo ad approvare un bilancio di 878.366,50 euro legati alla realizzazione di attività attese dall'amministrazione. In contributo annuale che erogherà l'amministrazione presentati 650.000 euro, ai quali si sommano gli 80.000 euro dei soci fondatori, i 54.200 euro del sponsor e fondazione e altri 15.000 euro degli incassi del cinema e teatro. Mancano 79.000 euro per raggiungere la cifra. Come vengono coperti? Questo è il dispositivo che andiamo ad approvare a fine della votazione.
Che non ci siano errori nel file che abbiamo consegnato, perché non vorrei che allora ci sono anche da considerare i risconti, come dicevo prima, che sono gli importi che cambiano, diciamo, di competenza da un anno all'altro, quindi sommando i risconti sono i 64.166,50. Poi adesso verifichiamo che allora, aspettate che controllo, perché non vorrei. Sì, allora se voi fate sono i 30.000 euro di nuovo Cinema Teatro Italia e Attivive Festival, 730 di contributi, 54.200 di trasferimenti e 64.166,50 fanno un totale di 878.366,5.
Quindi si completa con...
Sì, se voi vedete nel quadro ricavi c'è la voce risconti, che sono fondi che sono stati erogati nel 23, ma che, come vi dicevo prima, cambiano competenza e vengono spesi materialmente nel 2024, quindi di fatto vengono diciamo reintrodotti nei ricavi 24, quindi la somma di tutte queste cifre fa 878.366,50. Esatto, sono fondi che sono stati concessi nel 23 ma vengono spesi materialmente nel 24. Niente. Grazie, interventi? Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Bruno.
Grazie, sì, poche battute perché insomma è l'ultimo... momento che dedichiamo come gruppo consiliare del Partito Democratico alla discussione sulla relazione della Fondazione Campori di questa annualità e quello che ne verrà. Ricordo, come ricordava la consigliera Lanza, che fu una delle prime tematiche che personalmente iniziamo un pochino a curare nei lavori del Consiglio Comunale, a sorvegliare, a interessarcene, e in questi 5 anni di legislatura sono cambiate molte cose, è cambiato questo bilancio, sono cambiate le abitudini, i bisogni e le necessità dei cittadini solieresi, ma la scommessa della Fondazione Campori ed in particolare delle principali strutture che poi esercita sul territorio, a partire da quelle un po' architettoniche, abita, cioè i luoghi reali, a i momenti un po' più virtuali o simbolici, diventano sempre di più un punto di riferimento per tutti quanti i cittadini e le cittadine. Non ho intenzione di scorrere numeri o del bilancio oppure della relazione, perché lo avete fatto molto bene da un punto di vista tecnico, anche politico. Volevo portare un pochino quella che era una riflessione legata al senso. Io in questi anni ho osservato la Fondazione Campori sempre in progressivo, in costruzione di collaborazioni con tanti interlocutori, ricevendo numerose fonti di finanziamento, intercettando tanti bandi europei e regionali, e il primo momento in cui è arrivata la notizia di una collaborazione col Comune di Modena, ho capito che eravamo riusciti ad entrare in un circuito in cui era sempre più chiaro che ci guardassero da tutte le parti, cioè che ci stessero mettendo a fuoco come una realtà molto importante. Sto parlando in particolare del Festival di Arti Vive. E un'altra cosa che ho notato e che mi ha più commosso, emozionato, dato il senso dell'importanza della fondazione, è stato il contributo, le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze che hanno svolto servizio civile e tirocini universitari all'interno dell'habitat e quindi delle strutture della fondazione. In particolare ho potuto leggere e ascoltare una tesi di laurea di una studentessa solierese che seguiva il corso triennale in beni artistici dello spettacolo e che si è poi laureata, adesso sta seguendo la magistrale, che secondo me sintetizza in una parte dell'introduzione molto bene tutto quello che possiamo definire come ringraziamento in questi anni dei vostri confronti. In particolare mi piaceva citarla, le ho chiesto la possibilità di farlo senza, insomma, nominarla, e nel passaggio in cui dice: ho avuto la fortuna di trovare un ambiente giovanile e competente, costituito da persone sempre gentili e disponibili, che hanno cercato di aiutarmi in ogni momento in cui io mi trovassi in difficoltà. Ho imparato diverse cose nuove che spero mi serviranno per il futuro, perché vorrei continuare a lavorare in questo settore dell'organizzazione e promozione degli eventi culturali, dato che il mio desiderio sarebbe quello di diffondere e di far conoscere a sempre più persone la cultura e il settore culturale, che è una parte fondamentale della nostra vita e del nostro mondo. Io penso che in un comune come il nostro, delle dimensioni che conosciamo, una realtà di questo tipo che opera e svolge tutte quante le attività che abbiamo citato e che, ripeto, non riracconterò in nessun modo, riesce a trasmettere a giovani ragazzi e ragazze, e questo ne è un esempio, questo tipo di messaggio, soprattutto in un periodo in cui numerose forze politiche continuano annualmente a raccontarci, anche in questo contesto, che con la cultura non si mangia, sempre attenti a lo spreco, l'inutilità di certi interventi. Ecco, io leggendo queste parole di una ragazza che è mia coetanea e che spera e vorrebbe che articolazioni come queste diventassero sempre più protagoniste della nostra collettività, del nostro comune, non posso che ribadire il ringraziamento nei confronti della presidente, della direttrice, del vice direttore e di tutti quelli e quelle che si sono adoperate per continuare a coltivare, insomma, su Soliera una fondazione e delle strutture che permettono veramente di accrescere in maniera così efficace la nostra collettività. Grazie.
Grazie, altri interventi? Se non ci sono altri, prego, chiede la parola al sindaco.
Sì, anche in questa occasione il consultivo, diciamo, è una buona occasione per fare in modo rapido, che poi alcune cose importanti sono state già dette di merito, alcune considerazioni sulla Fondazione Campori, e quindi insomma un ente che è nato da un po' di anni e nato con lo scopo di accrescere le opportunità per il nostro territorio di intervento rispetto ai settori di cui si occupa. È come uno strumento, diciamo così, no? Quindi è nata questo atteggiamento, cioè colto, come dire, la necessità, la volontà, l'opportunità di dare più opportunità per le attività e iniziative culturali di tutti i tipi che riguardano l'infanzia e l'adolescenza, e diciamo così la dinamicità aggregativa, sociale, culturale del nostro territorio, abbiamo scelto questo come strumento perché per poterla crescere. È stato uno strumento che nel corso degli anni ha rispettato, diciamo così, le aspettative per le quali l'avevamo fatto nascere, quindi di poter accogliere più facilmente sostegni, finanziamenti e sponsorizzazioni, di poter efficientare la spesa perché diciamo così più alleggerito, anche se comunque questioni burocratiche un po' colpiscono anche la fondazione, ma sicuramente più leggero di quello che potrebbe essere un ente, diciamo attività interna all'ente, più capace di coinvolgere, diciamo così, tutti i portatori di interesse nella generazione di proposte. Questi tre fattori sono stati tre fattori fondativi che sono stati comunque decisivi nel poter raccogliere i risultati che avete citato anche negli interventi, su cui non torno su neanche uno per non allungare la discussione. Però insomma la considerazione generale per me è questa, che amministrare significa, diciamo così, scegliere quali sono gli obiettivi che ci si dà, e sono quelli che abbiamo dichiarato, individuare gli strumenti giusti perché rispetto al punto di partenza in cui si è intervenuti si possa lasciare qualcosa che accresce il raggiungimento di quegli obiettivi. La fondazione ha questo scopo, cioè se siamo, la domanda a cui dobbiamo risponderci quando valutiamo l'operato della fondazione, se siamo o meno più capaci di quando siamo partiti di affrontare con soddisfazione le materie di cui si occupa. Io sono molto convintamente certo che la risposta sia positiva, e sono anche, diciamo, la metto sul podio delle questioni di cui siamo più orgogliosi, delle cose che abbiamo fatto di questi anni, perché insomma, anche vista dall'esterno, la capacità sugli eresi di intervenire in tutti gli ambiti di cui la fondazione si occupa è decisamente una capacità alta rispetto ai comuni della propria dimensione, delle proprie, diciamo così, per le condizioni di partenza. E quindi insomma, diciamo così, siamo orgogliosi di poter lasciare un lavoro, ancora altra caratteristica importante, che si è reso autonomo, che dipende meno, diciamo così, dal singolo intervento di un assessore, di un altro, dalle inclinazioni di una persona o di un'altra, ma da proprio si è sviluppata intorno a questa organizzazione e ai tanti persone che collaborano una capacità autonoma di fare le cose anche, diciamo così, in modo davvero proprio, no? Quindi va avanti col tempo, né? Come quindi quando si è orgogliosi dei propri figli è così, no? Come dire, quando uno dimostra di autonomamente di poter fare la sua strada, come dire, senza essere, come dire, sostenuto meccanicamente o comandato da qualcun altro. Questo secondo me è il valore più importante di amministrare bene, no? Come dire, impegnarsi molto, generare valore, è un valore che è in grado di andare avanti con le sue gambe. Per cui insomma, dobbiamo davvero ringraziare tutte le persone che intorno alla fondazione quindi hanno partecipato, collaborato, ne hanno colto il potenziale, quindi associazioni, singoli, collaboratori artistici e culturali di tanti tipi, sono veramente tanti, non soltanto solieresi ma anche molto fuori da Sogliera, e tutti quelli che poi hanno operato concretamente, a partire da Simona, la direttrice, insomma ormai sono un po' di anni che ha condiviso un po' di esperienze con noi, insomma, quindi è stato protagonista sicuramente di tutte queste iniziative, ma anche insomma, gli altri collaboratori e le persone che si sono succedute alla direzione, al consiglio direttivo, tutti a titolo gratuito, insomma abbiamo speso le energie di tante persone intorno a questo e diciamo questa spremitura ha sicuramente prodotto un'energia davvero rilevante, insomma è un'energia che sono certo che potrà procedere, su cui sono certo che potrà procedere, come dire, molto bene anche in futuro, perché ha preso la sua strada e quindi in tanti ambiti è in grado di continuare a produrre davvero dei risultati importanti per, come dice lo slogan della fondazione, far crescere Sogliera con la cultura.
Grazie. Direi allora di procedere con le dichiarazioni di voto, ovviamente soltanto sul punto 4, in quanto il punto 3 è appunto soltanto la relazione sull'attività e sul bilancio 23. Quindi punto 4 all'ordine del giorno, approvazione budget della Fondazione Campori 2024, rilanciamo Sogliera.
Sì,
prendo due minuti e proprio in maniera veloce. Non è mia intenzione assolutamente giudicare il lavoro delle persone che hanno partecipato alla Fondazione Camper. Io ho collaborato con la Fondazione Camper negli eventi e, stringendo sull'atto, sull'ambito diciamo così politico, è chiaro che io dall'inizio della legislatura che dico che secondo me la Fondazione Campo avrebbe tante possibilità di fare eventi anche un pochino più popolari e soprattutto inseriti in un ambito, in un contesto, magari in una piazza nuova nella quale secondo me a parte quei due eventi annuali più Arti Vive, che sono Mussocotto e la Fiera di Sogliera, non sono stati fatti neanche diciamo quelle piccole cose che potevano però aiutare a dare una scusa alle persone per poter uscire di casa, andare in piazza e magari fare acquisti nei negozi che erano aperti la domenica mattina. Ma questo è un esempio banale, cioè per farvi un esempio, Carpi in Fiore lo conoscete, ma non sono qui a dirvi dovete fare Carpi in Fiore, sono a dirvi bisogna fare gli eventi di questo tipo per dire alla persona esci, vai a comprarti qualcosa, ti fai un caffè, entri in un negozio di vestiti, perché sennò il centro resta così. L'altro atto è la questione nella quale non mi voglio soffermare, però considerate che secondo me c'è tanto potenziale anche all'interno delle frazioni, perché Sogliera ha la possibilità e si può fare sempre meglio, perché Sogliera non è un'anima unica dal mio punto di vista, in realtà soprattutto a livello sportivo, ma non solo, la rivalità si sente anche a livello delle frazioni, diciamo così, ma ogni frazione ha una propria identità. E spostare anche determinate attività in certi momenti in strutture che comunque sono secondo me all'altezza, come quella di Limidi o quella di Sozzigalli, così come potevamo spostare il consiglio comunale fatto qui anche nelle zone delle frazioni durante il nostro mandato, sono cose che secondo me potrebbe aiutare a coinvolgere maggiormente i cittadini. Sono semplicemente suggerimenti, come do da 5 anni. Il voto che do a livello esclusivamente politico, squisitamente politico, è negativo, ma per mia opinione personale.
Grazie.
Sinistra ambientalista non la
vedo. Ok. Viviamo Sogliera.
Sì, spendo due parole anch'io, nel senso che parlo un po' come Sozzigalli, perché comunque abbiamo collaborato con la fondazione. Devo dire che diciamo progressivamente abbiamo sempre aumentato il livello di dialogo e abbiamo sempre cercato anche di alzare quelle che possono essere le cose che noi vogliamo fare, e devo dire che siamo stati seguiti. Chiaramente devo dire che possiamo sempre migliorare, nel senso che possiamo comunque fare cose dove eventualmente rendiamo un po' più centrale magari appunto la frazione, magari quelle frazioni, che comunque insomma sono d'accordo su una parte di quello che dice Marco, con cui condivido anche alcuni momenti appunto di volontariato. È chiaro che occorre appunto dare lustro a tutto quello che è il nostro territorio. Posso dire che abbiamo lavorato bene, stiamo continuando a lavorare. Chiaramente si può fare di più, ma io ritengo comunque che la strada sia quella giusta. Perciò il nostro voto è favorevole.
Grazie. Ambiente al centro.
Solo due parole. Io penso che la frazione di Limidi debba essere valorizzata. Per quanto riguarda lo spazio giovani, a me non risulta che non fosse frequentato, anzi a me risulta che anche dopo la chiusura dello spazio giovani i ragazzi si recassero comunque nelle vicinanze del luogo come punto di aggregazione. E inoltre anche l'estate a Limidi era un luogo dove era molto frequentato e c'era anche la possibilità di aggregare, c'era l'aggregazione anche di tante tipologie di persone, cioè dai bambini agli adulti. A livello politico, strettamente politico, il nostro voto è contrario.
Lega.
Anche il nostro voto sarà sicuramente contrario. E vorrei magari aggiungere qualcosa per non ripetere quello che è stato detto negli anni scorsi. fondazione, qui si può dire ciò che si vuole, tanto siamo in periodo elettorale, quindi di spot stasera ne abbiamo sentiti a profusione. Basta ricordare che i comuni della taglia di Sol